dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Buongiorno, buongiorno olimpici e olimpionici all'ascolto. Benvenuti in una nuova settimana di Mille Storie. Sono Stefano Ferrando e se avrete voglia, lo spero vivamente, sarò io anche oggi ad accompagnarvi a spasso per il mondo a caccia di storie, di uomini, donne, oggetti che magari con un pizzico di sorpresa vi regalano un brivido e qualche emozione. Oggi lo dico subito, saremo sportivi, è difficile non essere sportivi in questi giorni, però tranquilli, anche chi come attività fisica considera il tragitto dal tavolo al divano e viceversa potrebbe rimanere sorpreso. Olimpici e olimpionici, tra l'altro c'è una differenza. Potete giocarvela magari questa sera a cena oppure all'aperitivo con i colleghi, potreste sfoderarla e fare bella figura. Premessa, entrambe sono corrette, ma una sfumatura fa la differenza e non è poca cosa. Allora, olimpionico deriva dal greco olimpionikes, parola composta da Olimpia, cioè l'antica città greca dove nascono i giochi e da cui parte la fiaccola delle moderne Olimpiadi, e Nike, ovvero vittoria, quella a cui tutti ambiscono. De Coubertin ha rovinato il mercato, con la storia, l'importante è partecipare. Il termine significa esattamente vincitore nei giochi di Olimpia. Oggi però l'uso è allargato a partecipante ai giochi olimpici. Olimpico invece è aggettivo generico, dal latino olympicus, in greco olympikos, che può riferirsi a tutto ciò che concerne un'olimpiade. Bene, anche oggi abbiamo fatto un attimo i secchioni, però quando ci vuole abbiamo raccontato questa cosa. Con me oggi al centralino c'è Tania Ciriaco, 0848 030808, e per i vostri messaggi WhatsApp 076 321 1113, mentre in regia già stava ridendo Roberto Rossinelli, che ha un compito importantissimo quest'oggi, tanto per cambiare. Perché? Perché deve lanciare questa puntata col primo brano che vi dà al tempo stesso un indizio per quella che sarà la prima storia. Un piccolo aiuto: oggi è il giorno di un compleanno importante, anzi prezioso.
She'll tease you.
Bette Davis Eyes, ma noi abbiamo solo occhi per Von Halen, che ha appena concluso la sua prova. Io e Roberto Rossinelli eravamo qui a incrociare le dita. Certo che Roby, è un derby pazzesco, comunque si vedono solo bandierine svizzere e italiane ai primi 4-5 posti. Purtroppo Von Halen non è riuscito a bissare la libera dell'altro giorno, però c'è ancora lo speciale, insomma siamo lì vicinissimi, veramente affascinante. Noi però abbiamo un quiz, un argomento da sviluppare, e questa Bette Davis Eyes è un omaggio alla bellezza, agli occhi magnetici di un'attrice culto di Hollywood. Bette Davis, vale dire, la prima attrice della storia a raggiungere, pensate un po', 10 candidature, poi due saranno le statuette che si porta a casa. Però sarebbe stato troppo semplice, insomma, Bette Davis Eyes, tutti avrebbero detto ok, si parla di Bette Davis. E soprattutto non è ancora tempo di Oscar, quindi non vedo Alessandro Bertoglio in giro, quindi non è ancora tempo di Oscar. Siamo invece nel 1900, un nuovo secolo è appena iniziato, c'è fiducia, c'è speranza, ancora si ignora che sarà un secolo con due guerre mondiali, e c'è lo sport che anno dopo anno diventa qualcosa di importante per molti. Per molti, ma non ancora per tutti. Uno di questi è elegante per natura, di questi sport. Anzi, direi di più, dai gesti bianchi, scriverà anni dopo un maestro come Gianni Clerici. E qui, appunto, anche i muri avranno capito che stiamo parlando di tennis. A proposito, se gli Australian Open vi mancano, dopo le emozioni queste due settimane, se non riuscite a seguire i tornei che stanno portando il circuito verso i primi 1000 stagionali, vale dire i tornei più importanti dopo quelli degli Slam, se amate la storia di questo sport diabolico e siete pure amanti dei fumetti, allora vi voglio dare un consiglio: Out di Gianluca Buttolo. È il tennis visto un po' con gli occhi di un bambino, e già questa cosa è meravigliosa. È un omaggio tenero e appassionato agli ultimi grossomodo 50 anni di tennis, e così se prendete questo libro vi divertirete per esempio a riconoscere Federer, Panatta, Connors, McEnroe e tanti altri con le loro caratteristiche, non so, la fascia, il capello morbido con la riga da parte, il ricciolo, però come? In versione bambini. Se posso darvi un'idea, un po' in stile Peanuts. Sono delle strisce, dei fumetti, sono semplici, che però ci portano per esempio a 1. Passare del tempo piacevole, e scusate se poco. 2. Fare un tuffo nel passato, e noi uomini maturi, di età, non di intelletto, assolutamente amiamo fare tutto ciò, a fare un tuffo nel passato di un tennis romantico. 3. Per esempio, scoprire se il tuo idolo di infanzia è contenuto in queste strisce e è uno dei baby tennisti. 4. Risolvere magari delle piccole magagne della vita quotidiana. Usare il tennis per risolvere e affrontare i problemi quotidiani. Ed è affascinante perché da soli, come è il bello del tennis, sta proprio in questo: hai un problema, sei in campo, lo devi risolvere e lo devi fare da solo. E allora vi consiglio, per magari qualche minuto di svago, Out di Gianluca Buttolo, edizione Paolo Maggioni, fidatevi. Out però questo libro non torna al 1900, l'anno da cui siamo partiti, e l'anno in cui c'è un giocatore molto promettente negli Stati Uniti. A dire il vero sono tanti quelli promettenti negli Stati Uniti, ma lui ha soprattutto una caratteristica, una mente creativa, è un organizzatore nato e pensa così a una nuova competizione. Per prima cosa che cosa fa? Va da un gioielliere di Boston e gli dà precise indicazioni per quello che sarà il trofeo da mettere in palio. Come lo vuole? Lo vuole in argento, lo vuole finemente cesellato e che si ispiri alla sfavillante età vittoriana. Credo che a questo punto, dopo che tutti avevano intuito che si parlava di Davis, tutti abbiano visualizzato il trofeo, vale dire la Coppa Davis. Per gli amici, l'insalatiera. Il nomignolo nasce per la sua forma, non perché qualcuno abbia mai pensato di metterci lattuga, insalata belga o formentino. Col formentino io aggiungerei anche un po' di melograno e delle noci, perfetto. Comunque, quello che non tutti sanno è che per i primi anni questa competizione avrà il nome di International Lawn Tennis Challenge e prenderà l'attuale denominazione solo alla morte del suo ideatore, vale a dire Dwight Davis. E lui, che appunto nel 1900 va dal gioielliere, paga di tasca propria il trofeo, è lui che disegna il primo tabellone, bella forza, giocheranno solo due squadre, quindi fai in fretta, è lui che con tre amici di Harvard sente il bisogno di sfidare i britannici in qualche cosa di nuovo. Fin dei conti, britannici e americani già da 50 anni e qualcosa in più si sfidano per l'America's Cup, per i mari. Da 1904 entra in gioco anche altre nazioni, Belgio, Francia, le prime. La Svizzera arriverà solo nel 1923, ma dovrà attendere soprattutto il magnifico e indimenticabile weekend di Lille del 2014 per portare a casa quel trofeo, che nel frattempo è diventato gigantesco e pesantissimo. Pensate, più di 100 kg a causa di che cosa? Delle tre basi in legno su cui vengono incise poi le lastre d'argento con i nomi dei vincitori. La Davis, la sera di Lille, ma ve la ricordate? Il mal di schiena di Federer, i litigi fra Roger e Stan pochi giorni prima a Londra nelle finals, Wawrinka che si carica la sacca di Federer sulle spalle dopo la prima sconfitta, la vittoria in doppio e Federer che si sdraia sulla terra rossa dopo il punto vincente.
Ricordi il gioco dentro la nebbia?
Non ce la faccio, troppi ricordi.
E se ti trovo ti amo.
Non ce la faccio, non so.
Io sono sicuro di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi han messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo a fartene. Tanto che importa a chi li ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è. Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo, più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa? Tienile chiuse, nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, fa tanto freddo schifo e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità. Ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Luci a San Siro non ne accenderanno più.
Mamma mia, quanta poesia! Le luci di San Siro che si sono spente venerdì sera al termine di una cerimonia che, bisogna dire, ha fatto molto discutere. Pensiamo, da Ponte Chiasso in giù per omissioni, orrori, errori. Nel resto del mondo perché è diffusa, esattamente come questi giochi che sono appena partiti.
Ivana, puoi volare l'occhio sul te. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
Potevamo scegliere una sigla diversa, migliore per i nostri giochi? No, ecco, ovviamente. Milano Cortina per il mondo sono i giochi olimpici 2026. I 15esimi invernali della storia. Per noi sono lui, il Dogui, con tanto di pelliccia che fa ballare l'occhio sul tic appena mette piede all'Hotel Cristallo di Cortina e far scattare una bella mancia per arrivare sotto il tetto delle 3 ore in camera. Vi ricordo, fra l'altro, a proposito di giochi, l'appuntamento su Rete 1 tutti i giorni con Così per Sport alle 13. Lì, insomma, vi potete scatenare, potrete recuperare tutto ciò che è accaduto, per esempio, nella mattinata dei giochi, scoprire ospiti, curiosità, il dietro le quinte, le storie di oggi. Per quelle di ieri, invece, ci siamo qua noi, anche perché i giochi, lo sappiamo, di storia ne hanno mille e più. Oggi? Allora, oggi facciamo un salto a Calgary. E il salto non è solo metaforico, perché con gli sci ai piedi indossiamo la tuta e in perfetto telemark spicchiamo il volo come un'aquila. L'aquila in questione però è un po' spennata inizialmente, però ha due cose che fanno la differenza: la determinazione e la follia. E se c'è un luogo in cui l'ultimo posto può valere come un primo, al di là delle battute, questo è veramente l'Olimpiade. Quando ha 12 anni, Michael, questo forse però non lo può ancora sapere, non lo immagina nemmeno. A quell'età, quando, come uno dei tantissimi ragazzini britannici, cosa fa? Infila gli scarpini da calcio e scende in campo. Quel giorno però il ginocchio va in pezzi, roba seria. Immaginate che impiega 2 anni per tornare a giocare. 2 anni sono un'eternità, figuriamoci a quell'età. Il calcio però diventa pure semplice utopia. È troppo alto il livello per lui, troppe lacune in quel ragazzino che avrà tanta determinazione, ma i cui fondamentali fanno risultare il destro e il sinistro rispettivamente un ferro da stiro e un mattone. Così si orienta su altri sport e scopre lo sci. Oggi è diverso, oggi non importa da quale paese tu possa provenire, una chance non si nega a nessuno. Al tempo invece la cosa era un po' diversa. Lui comunque diventa un discreto discesista, nulla di clamoroso, ma il livello è tale che gli permette di entrare nei quadri della Federazione Britannica. Siamo negli anni Ottanta e vi chiederete quanti saranno mai gli sciatori al servizio non segreto di Sua Maestà? Pochi. Però intanto ci riesce, il sogno olimpico prende forma. Il sogno olimpico è Sarajevo 1984, quello è l'obiettivo. Obiettivo che Michael Edwards fallisce. Fallire però, sappiamo anche questo, per uno sportivo non è un problema, è la regola. E così riparte con altrettanta determinazione, la consapevolezza di vivere in un posto in cui lo sci non è proprio la priorità. Insomma, cioè, se voi pensate a Londra, Edimburgo, non è questa la priorità. Ecco che allora ha l'idea di trasferirsi dall'altra parte dell'oceano, a Lake Placid. Il tutto mentre in famiglia qualcuno gli ricorda che forse più che al bianco della neve dovrebbe pensare al bianco dei secchi di vernice che sono in garage. Sono quelli di suo padre che fa l'imbianchino e che aspetta di averlo al suo fianco al lavoro. Non ha paura Patsy Kensit nel 1988 e il 1988 diventa il nuovo obiettivo di Michael. Poi Michael, allora, giusto sua mamma lo chiama così perché per tutti fin dai tempi della scuola lui è Eddie. Quell'anno, 1988, i giochi si terranno a Calgary, ecco perché allenarsi a Lake Placid dove la neve non manca, dove le strutture sono di prima qualità è la cosa giusta. Non sono giusti però i conti, no, assolutamente. Eddie è figlio di operai, sponsor non ne ha. La Gran Bretagna guarda gli sport invernali più o meno come un eschimese guarda il surf. Insomma, sommate tutte queste cose e otterrete un conto in profondo rosso. Robby, non così, cioè dopo spaventiamo la gente, perché, tranquilli, la storia non prende la forma di un horror e il maestro Dario Argento può tornare a far paura ad altri. Anche perché Eddie, esattamente come Patsy Kensit, non conosce la paura. A questo punto, comunque, uno normale, visto che le cose non vanno per il verso giusto, mollerebbe tutto e si infilerebbe finalmente la tuta da bianchino. Lui no. E se non lo capite, beh, non avete mai sognato. E se non avete mai sognato, vi manca qualche cosa di enorme. Eddie si rende conto che la Federazione Britannica non ha atleti che gareggino in una specialità invernale in modo particolare, e questa specialità è il salto con gli sci. In quel caso la qualificazione per un britannico sarebbe meno difficile e meno dispendiosa. Il problema, che per lui è secondario, è che lui con gli sci non ha mai saltato, o meglio, ha fatto qualche salto, lui, lo ricordiamo, un discesista, ha fatto qualche numero che possiamo definire da circo, ha saltato qualche fila di macchine, dei bus allineati, ma giusto per lo spettacolo e due soldi. E se vogliamo metterci il carico da 90, beh, 90 sono anche i suoi chili, e non so se avete presente appunto il fisico di un discesista. E se lo mettete a confronto con quello di un saltatore con gli sci, in comune hanno giusto gli sci e nemmeno dalla stessa misura. Ed è anche il problema poi di non vederci benissimo, scia con due spesse lenti sotto gli occhiali. Gli scarponi che indossa sono di seconda mano, due misure più grandi, e lui come rimedia, nella maniera più semplice, indossa sei paia di calze. Giuro che è tutto vero. Intanto per campare, per trovare qualche soldo, fa mille mestieri. Si inventa giardiniere, fa il cuoco, fa il babysitter, fa il lavapiatti. E poi il problema vero, il salto con gli sci non è uno scherzo, cioè nella maniera più assoluta. Lui comunque fa tutto questo per pagarsi le attrezzature, il vitto e l'alloggio, come il trampolino. Eddie salta da quello piccolo, ma ha anche la brillante idea di tentare il grande trampolino. Quale può essere il risultato? Ecco, rischia di fracassarsi completamente, si frattura la mascella per esempio, però non va all'ospedale. Perché? Ovvio, non ha i soldi. E allora con una federa da cuscino si lega la mandibola per non farla cadere e aspettare che si risistemi. C'è Robby Rossinelli in regia che sta facendo delle facce che sono un programma. Nel frattempo si sposta in Finlandia, dove mette in atto gli insegnamenti paterni. Finalmente fa l'imbianchino. L'alloggio paga 2 franchi al giorno per dormire in un ospedale psichiatrico. Ed è lì che però riceve la notizia che oramai era insperata. Selezionato finalmente per le Olimpiadi di Calgary e sarà il primo inglese dal 1929 a cimentarsi nei salti. È 2 anni buoni che Eddie si allena duramente, con sessioni che possiamo definire massacranti, senza rischio di essere smentiti. Salta una media di 60 volte al giorno. Un piccolo passo alla volta. sono di parte, ma che magnifici gli anni Ottanta. Eddie, non lo chiamo ancora con il suo soprannome e c'è un motivo, Eddie è finalmente ai giochi dunque, ma piccolo spoiler, non ha ancora fatto nulla. A Calgary ci arriva naturalmente con attrezzatura di fortuna. Il casco è un regalo della nazionale italiana. Gli sci sono invece omaggio degli austriaci. Lo stile, poi, quando salta, diciamo che è tutto suo, potremmo dire molto British. Gli altri planano, facendosi alleati dell'aria con un telemark pressoché perfetto. Lui invece piomba dal trampolino alla neve impicchiata letteralmente. In entrambe le prove arriva ultimo, più o meno saltando la metà del vincitore in tutte e due le categorie, nel 70-90 metri, il finlandese Matti Nikkanen. Eppure Eddie conquista tutti, davvero, tutti meno qualche atleta che si sente messo in secondo piano, ridicolizzato da quello strambo britannico pseudovolante. Non ci sono ancora i social, però i giornali, la radio, la TV se lo contendono, le sue conferenze stampa sono prese letteralmente d'assalto e i veri uomini volanti sono ridotti a delle semplici comparse, quindi non tutti la prendono benissimo. Quell'affetto si sublima nella cerimonia di chiusura, nelle parole del presidente del comitato organizzativo, Frank King, che dice: alcuni di voi hanno infranto record mondiali, altri hanno stabilito record personali, altri si sono librati in volo come aquile.
Fly, Eddie, fly.
E da questo momento Edwards sarà Eddie the Eagle, vola altissimo con la sua impresa, torna a casa davvero eroe nonostante l'ultimo posto, gli ultimi posti, intervisti, show, ma chi salta sa una cosa, prima o poi si atterra. E Eddie lo fa rovinosamente, bancarotta, il ritorno al lavoro, manovale, muratore, ma al tempo stesso prosegue nel raccontare quella vita così originale, a raccontarsi, e supera le sue difficoltà grazie anche alla piccola celebrità mediatica conquistata. Tiene discorsi motivazionali, scrive un libro, fedele al suo personaggio naif di uomo svagato e dalla risata contagiosa. Nel 2003 si laurea anche in legge, però continua con il lavoro manuale. La sua vera impresa però è targata 2007. I cerchi dei giochi in questo caso non c'entrano per nulla. È un atto di coraggio che però molti possono compiere per salvare una vita. Eddie lo fa per una delle persone più care nella sua vita, vale dire sua sorella. Il suo midollo infatti salva Liz, affetta da una grave malattia. 3 anni dopo i giochi tornano in Canada e qualcuno si ricorda di Eddie the Eagle. Sarà uno dei tedofori di Vancouver 2010 e anche questo con ogni probabilità è servito a riaccendere un'altra fiammella, tanto che poi 6 anni dopo, nel 2016, al cinema apparirà la sua storia, un po' romanzata assolutamente, ma dannatamente romantica, crudele e affascinante.
Day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. The sweet, I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains.
fino all'ultimissimo acuto di Whitney Houston, che poi farà sognare nell'estate del 1988 con la sua One Moment in Time per l'edizione estiva dei giochi. Però per Eddie The Eagle oggi abbiamo fatto un'eccezione. Spero che sia piaciuta a Roby Rossinelli, mi sembra di sì, questa prima storia olimpica di Milano Cortina, 2 ore 54 minuti e 27 secondi. Tra l'altro, quella battuta che è diventata mitica ed è la nostra sigla per questa edizione dei giochi, è diventata mitica per tante ragioni, perché il Dogui se la inventa di sana pianta come buona parte delle sue battute nei film. E perché? Perché quel 27 ha un significato profondo, è un omaggio che Guido Nicheli fa a un pilota che lui ammira tantissimo, proprio Michele Alboreto, che aveva il numero 27. Ma questa è un'altra storia e prima o poi racconteremo anche questa. Tra poco le notizie in lingua facile, quindi controcorrente naturalmente con Antonio Bolzani, oggi lo preannuncio di rosa vestito, quindi è perfettamente in sintonia con lo studio di Mille Storie. E poi non perdete, a partire dalle 13, Così per Sport e l'appuntamento con le Olimpiadi di quest'oggi. Noi ci ritroviamo naturalmente domani alle 11.
Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.